Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
L'assassinio di Kitty è avvenuto a New York, nel quartiere di Kew Gardens, nel distretto del Queens, il 13 marzo 1964. Oggi parleremo di crimini e psicologia. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, benvenuti ad un nuovo episodio. L'assassino di Kitty e l'effetto spettatore. Catherine Susan Genovese, nota come Kitty, è nata a New York il 7 luglio del 1935 da una famiglia italo-americana appartenente al ceto medio. La maggiore di 5 fratelli ha trascorso l'infanzia nel quartiere di Brooklyn. Dopo che la madre fu testimone di un omicidio nel 1954, la famiglia scelse di trasferirsi nel Connecticut. Kitty, 19enne, al contrario decise di restare nella città, dove gestiva un locale sulla Jamaica Avenue, nel quartiere Hollis, nel Queens. All'epoca del suo omicidio viveva un appartamento del Queens che condivideva con la sua compagna, Mary Ann. Ma torniamo al 13 marzo. Kitty tornò a casa in auto molto tardi. Arrivò verso le 3:15 di notte, parcheggiò a circa 30 metri dalla porta del suo stabile in modo da non disturbare Mary Ann, che presumibilmente già dormiva. Venne avvicinata da un uomo, che si scoprì poi essere Sir Winston Moseley, che le corse dietro, la raggiunse in breve tempo, accoltellandola alla schiena 2 volte. La donna urlò e le sue urla furono udite da parecchi vicini, ma in una fredda notte, con le finestre chiuse, solo pochi riconobbero quei suoni come richieste d'aiuto. Uno dei vicini gridò contro l'aggressore: «Lascia stare quella donna!» Moseley fuggì. Kitty arrancò lentamente verso il suo appartamento alla fine del fabbricato. Era ferita. Si trovava lontano dalla vista di quelli che erano intervenuti mettendo in fuga l'aggressore. Come risultò dalle registrazioni, le prime telefonate d'aiuto fatte alla polizia erano confuse. Questo purtroppo non fece ottenere la giusta priorità alla faccenda. Un testimone riferì che suo padre chiamò la polizia dopo il primo attacco e affermò che una donna era stata picchiata selvaggiamente, ma si era levata in piedi e barcollava all'intorno del vicinato. Altri videro Moseley entrare nell'auto e andarsene, per tornare poi 10 minuti dopo. Egli cercò la vittima nell'area di parcheggio, vicino alla stazione ferroviaria, e in un piccolo complesso di appartamenti, fino a che non la trovò accasciata in un androne sul retro dell'edificio, cosciente. Fuori dalla vista della strada e di quelli che avevano potuto sentire o visto qualcosa dell'attacco, Moseley procedette a un secondo assalto, pugnalandola diverse volte. La donna aveva tentato di difendersi, le ferite da coltello alle mani lo lasciavano intendere, ma era in fin di vita e l'uomo la violentò. Poi le rubò $49 e la lasciò agonizzante nell'androne di casa. La durata dell'aggressione fu di circa mezz'ora. Pochi minuti dopo, Carl Ross, un testimone, chiamò la polizia. Le forze dell'ordine e il personale medico arrivarono entro pochi minuti dalla chiamata di Carl Ross. Kitty fu portata via in ambulanza, ma morì per emorragia durante il tragitto in ospedale. Emersero anche maggiori particolari e venne determinato che forse Kitty sarebbe sopravvissuta se avesse ricevuto soccorsi nei minuti precedenti. Successivamente, le indagini disposte dalla polizia e dal PM rivelarono che una dozzina di vicini aveva visto e avuto modo di sentire e osservare parte dell'attacco. Nessuno era stato testimone dell'omicidio o forse pienamente consapevole di quanto stava avvenendo. Un testimone, Joseph Fink, si era reso conto che la donna era stata pugnalata già nel primo attacco e Carl Ross era conscio del secondo. Alcuni dissero di aver pensato che si trattasse di un litigio amoroso, schiamazzi di ubriachi, un gruppo di amici usciti dal bar. Un altro testimone aveva assistito alla scena, riferì di non essere intervenuto per non rimanere coinvolto. E un altro freddamente dichiarò di essere stanco e di essere tornato a letto. Per volere della madre, Kitty fu seppellita nel cimitero monumentale di una città in Connecticut. La famiglia chiese di mantenere riservata l'ubicazione della tomba all'interno del cimitero e di non indirizzare i visitatori alla tomba. Ma chi era il colpevole? Winston Moseley, afroamericano, operatore di macchine da stampa, venne catturato più tardi in occasione di un altro delitto. Confessò l'omicidio di Kitty e 3 altri reati a sfondo sessuale. Alcune perizie psichiatriche successive supposero che Moseley fosse un necrofilo. Venne dichiarato colpevole di omicidio e condannato a morte. La condanna a morte fu successivamente convertita in carcere a vita. Ma qual era il movente del suo attacco? Voleva semplicemente uccidere una donna. Così fu stabilito che Moseley si alzò circa le 2 di notte, lasciando la moglie addormentata a casa. Andò in giro in macchina, alla ricerca di una vittima, in maniera totalmente casuale. Bastava che fosse di sesso femminile, e così vide Kitty, la seguì nel parcheggio. Moseley testimoniò anche al suo processo, descrivendo in modo dettagliato l'aggressione. E non c'era più alcun dubbio, era lui l'assassino. Nel 1968, durante lo spostamento nell'ospedale di Buffalo, a New York, dove era stato portato d'urgenza perché si era infilato un barattolo di minestra nel retto in cerca di un pretesto per lasciare la prigione, Moseley sopraffece un guardiano e lo malmenò. Si impossessò di una mazza, cercò di sferrare un colpo alla persona più vicina a lui e prese 5 ostaggi, aggredendone sessualmente uno prima di essere catturato. Successivamente partecipò anche alla rivolta della prigione di Attica a New York il 9 settembre del 71. Rimase in carcere fino alla sua morte, avvenuta il 5 aprile del 2016. La libertà condizionale gli è sempre stata negata, pensate, ben 15 volte. L'ultima volta nel 2011. Dopo 52 anni di carcere, Moseley è considerato uno dei più longevi detenuti statunitensi. Ed è morto. La notizia è stata diffusa soltanto il 4 aprile in un articolo del New York Times che ha ricostruito la storia carceraria di Moseley e i suoi buffi tentativi di evasione. Sapendo che Catherine Palonero stava studiando il caso genovese, Moseley le scrisse diverse lettere. Catherine Palonero ha studiato il caso per 7 anni e ne ha raccontato la storia in un suo libro. In una di queste lettere scrisse di sentirsi vittima del sistema carcerario, spiegando che la vittima di un omicidio soffre per una sola volta, per qualche minuto o al massimo per ore, mentre la sofferenza di una persona in prigione è per sempre. La storia dell'assassino di Kitty è stata parabola dell'insensibilità o dell'atteggiamento di apatia nei confronti del prossimo mostrato dalla gente di New York o in generale dall'umanità. 2 settimane dopo l'omicidio venne pubblicato un articolo sul New York Times del 27 marzo del 64. Era un articolo investigativo a firma di Martin Gansberg intitolato 37 hanno visto l'omicidio e non hanno chiamato la polizia. L'articolo cominciava con «Per più di mezz'ora 38 cittadini responsabili, rispettosi della legge, hanno osservato un killer inseguire e accoltellare una donna». La pubblica opinione si cristallizzò attorno a una citazione riportata nell'articolo proveniente da un non identificato personaggio del vicinato, un presunto testimone che vide l'aggressione, quantomeno una sua parte, e dichiarò in maniera deliberata che non voleva restare coinvolto. Sulla vicenda si è scritto parecchio. Nel volume Harlan Ellison, dal nome Harlan Ellison Watching, si affermò che un uomo alzò addirittura il volume della radio per non sentire le urla. Risulta in ogni caso che nessuno dei testimoni abbia osservato gli attacchi nella loro interezza. Questo a causa della configurazione del complesso edilizio urbano e del fatto che gli attacchi si erano svolti in diversi luoghi. Nessuno sembrava aver osservato l'intera sequenza. La maggior parte aveva ascoltato, assistito a dei pezzi dell'episodio, forse senza comprenderne la gravità. Alcune comunità, successivamente a questo episodio, organizzarono programmi di vigilanza di quartiere e iniziative analoghe per appartamenti per aiutare le persone in pericolo. Secondo un articolo del New York Times, pubblicato il 28 dicembre del 74, 10 anni dopo il delitto genovese, anche la 25enne Sandra Zahler venne percossa a morte nel primo mattino del giorno di Natale, in un appartamento di un edificio affacciato sul sito dove era stata uccisa Kitty. I vicini di Sandra dissero di aver sentito grida, feroci colluttazioni, ma di non avere fatto nulla. E non era ancora abbastanza per scuotere l'opinione pubblica? L'attenzione dei mass media sul caso portò alla riforma del sistema di pronto intervento telefonico della polizia di New York, spesso inefficiente, che indirizzava il chiamante ad un dipartimento sbagliato. Il 911, lo ricordiamo, è il numero unico per le emergenze attivo negli States dal 1968. Il servizio del New York Times dette l'avvio a una serie di indagini di psicologia sociale sull'effetto bystander, che venne studiato da Latané e Darley. Vediamo insieme che cos'è. È l'effetto spettatore, definito apatia dello spettatore o effetto testimone, è un fenomeno di psicologia sociale che si riferisce ai casi in cui gli individui non offrono alcun aiuto a un soggetto in difficoltà in una situazione di emergenza quando sono presenti anche altre persone. La probabilità dell'intervento è inversamente correlata al numero degli spettatori. In altre parole, maggiore è il numero degli astanti, minore è la probabilità che qualcuno di loro presti aiuto. Numerosi sono le variabili che intervengono nel determinare l'effetto spettatore. Comprendono ambiguità, coesione sociale, diffusione di responsabilità. Gli psicologi Latané e Tarley iniziarono una serie di ricerche sui motivi per cui le persone spesso non intervengono. 3 sono le ragioni fornite per spiegare questo risultato e includono: gli spettatori vedono che gli altri non stanno aiutando, sono convinti che ci sarà sempre qualcuno di più qualificato per aiutare la loro vittima, si sentono insicuri o provano vergogna all'idea di doversi esporre davanti a un numero di sconosciuti. Molti sono gli stati del mondo che hanno emanato leggi ad hoc per ritenere responsabili coloro che assistono a un'emergenza senza intervenire. Partendo per esempio dall'ordinamento italiano, ricordiamo che è punita l'omissione di soccorso. In Germania il codice penale considera reato omettere di prestare aiuto in caso di incidenti o altri pericoli comuni. In Quebec, la Carta dei diritti e delle libertà dell'uomo afferma che ogni persona deve venire in aiuto di chiunque la cui vita sia in pericolo. In Brasile, il codice penale afferma che è reato non soccorrere le persone ferite o i disabili, comprese quelle che si trovano in grave o imminente pericolo. Questo include i bambini abbandonati. Negli States sono state adottate le cosiddette leggi del buon samaritano per tutelare i soggetti che, agendo in buona fede, prestano soccorso a persone in difficoltà. In occasione del 50° anniversario della morte di Kitty, nel 2014 venne girato un documentario intitolato The Witness, interamente incentrato sul punto di vista di Bill Genovese, il fratello della vittima. La sindrome genovese può aiutarci a prendere coscienza sugli aspetti sociali in cui possiamo migliorare, in modo che certi eventi non si ripetano mai più. Riflettendo sull'argomento e lasciando alle spalle le teorie psicologiche, questo dovrebbe farci riconsiderare la qualità della società che stiamo oggi costruendo. In special modo sui valori su cui si basa questa e anche sulla possibile assenza di valori. Analizzando questo fenomeno si evince chiaramente quanto sia pericolosa la passività umana e quanto tragiche possono essere le sue conseguenze.
Dark Diaries.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.